nel vivo della mattinata informativa con una prima, neanche diretta, l'avevamo prevista come diretta, ma poi felicemente è comparso qui negli studios di Black House Liberi, uno dei compagni che hanno contribuito alla costruzione del Freak Pride, una lunga stagione di iniziative che è culminata sabato scorso con una giornata di lotta frocia contro ogni imposizione e ogni vincolo. Le strade della città si sono riempite dei corpi e delle soggettività non conformi e non eteronormate, che con forza e leggerezza hanno messo in piazza la propria mostruosa favolosità contro la marginalizzazione sociale, la violenza dell'istituzione familiare, la medicalizzazione e la patologizzazione dei corpi trans, intersex, le frontiere degli stati e i confini tra i generi, il pinkwashing istituzionale della sindaca a 5 stelle. Un approccio intersezionale e intransigente, capace di scavalcare le barriere morali, sociali ed economiche che segnano la nostra quotidianità. Ecco, io ho provato in qualche modo a fare una sorta di condensazione in poche righe di quello che è stato un percorso che invece è andato avanti ben 2 mesi. Ciao Libero.
Ciao a tutti, tutte e tutti.
Allora, raccontaci un po' com'è andata sabato e poi magari cerchiamo di ricostruire anche questi 2 lunghi mesi che rappresentano un po' anche un segnale. La lotta è quotidiana, il Freak Pride rappresenta un punto d'approdo, ma certamente anche e soprattutto un punto di ripartenza.
Sì, sabato è stata una grandissima giornata di riscatto per quelle soggettività che noi abbiamo definito all'interno di questo percorso del Freak Pride mostruose. Per mostruose intendiamo tutte quelle soggettività marginalizzate da un modello sociale, che è un modello bianco, eterosessuale, occidentale. Sabato è stata una giornata molto importante, abbiamo deciso di riprenderci le strade, come diceva Maria nell'introduzione, contro ogni tipo di confine, confine di genere, confine artificiale. Lo abbiamo fatto nella nostra città, Torino, che è una città che di confini ne ha tantissimi. Siamo partiti da Piazza Carlina, il corteo si è svolto lungo Via Po, abbiamo toccato Piazza Castello, abbiamo toccato alcuni punti simbolici, ma di una simbolicità molto pratica della città, come ad esempio le chiese, un po' quei luoghi in cui si ripercuote quella cultura estremamente repressiva dei corpi. Abbiamo toccato Porta Palazzo, uno dei luoghi che si sta ridisegnando, gentrificando attraverso quell'operazione di espulsione della componente migrante e povera di Torino. Siamo anche stati in periferia, verso Aurore, Barriera di Milano, un altro luogo in cui insomma la criminalizzazione migrante della povertà è molto forte. E questo è stato un po' il percorso di sabato, in cui centinaia e centinaia di soggettività che potremmo definire non conformi, mostruose, hanno ripreso parola all'interno di un percorso che ha scelto all'incirca un anno fa di staccarsi dal Pride, che potremmo definire istituzionale, proprio perché quello spazio del coordinamento Torino Pride stava diventando troppo soffocante. La commercializzazione, il pinkwashing delle aziende, delle imprese e della sindaca Appendino sono diventate troppo soffocanti per chi crede appunto che la liberazione dei corpi sia un qualcosa di intersezionale.
Ecco, questo è, diciamo, un buon riassunto, credo, di quello che è stato un percorso. Ecco, perché Freak Pride? Perché questa doppia etimologia, libertà e mostro, come si intersecano?
Sì, la doppia valenza che si gioca su questo inglesismo ha voluto appunto cercare di designare questa famosa parola che abbiamo cercato di rendere anche pratica, che è quella dell'intersezionalità. Mostri, mostre, mostru, perché è un po' lo stigma che si portano dietro tutte quelle soggettività trans, povere donne marginalizzate che non sono conformi ad un modello prioritario di società che ci vorrebbe tutti, tutte e tutto allineati. E free libertà, proprio perché diciamo il tema cappello di questa, di questo percorso, non solo di questa giornata di sabato, è quella dell'autodeterminazione dei corpi e delle nostre vite, quindi libertà e mostruosità.
Ecco, nell'etimo della, della parola, sia in italiano ma anche in inglese, il mostro, il freak, è qualche cosa di straordinario, un qualcosa di straordinario, di fuori dall'ordinario. Poi di volta in volta incute paura, incute terrore, ma incute anche una sorta di attrazione, una sorta di proprio interesse. E sono, sono termini costitutivamente ambigui e per questo temuti dal, dal potere. Ecco, uno dei temi del, di tutto il percorso del Freak Pride, credo, è stata la, come dire, la... l'idea che i, i mostri si riprendono le strade, ma soprattutto si rivendicano rispetto a un tentativo di normalizzazione che è presente anche all'interno del movimento LGBTQI, che non è soltanto quindi la sfilata del Pride istituzionale con tutte le esternalità negative che tu hai bene elencato prima, ma è anche qualche cosa in più, un tentativo di normalizzazione pesante di tutte le identità erranti che invece si sono autorappresentate nel Freak Pride. Vuoi parlarci anche di questo?
Beh sì, sicuramente il tema della normalizzazione dei corpi è stato un tema centrale, non a caso alcune iniziative che abbiamo portato in avvicinamento proprio alla giornata di sabato parlavano anche di famiglia, insomma negli ultimi anni attorno alle tematiche LGBTQIA+, si è cercato in qualche modo, ad esempio attraverso le unioni civili, il famoso DDL Cirinnà, di riportare, di reinscrivere quelle mostruosità, quella conflittualità dei corpi non eteronormati all'interno di un modello sociale che si può racchiudere all'interno del grande contenitore della famiglia. Ed è proprio per questo che, ad esempio, il tema della famiglia, contro la famiglia, è stato uno dei temi principali, proprio perché crediamo, abbiamo creduto, siamo fermamente convinte che ci siano una serie di istituzioni, tra le quali quella familiare, che si stanno riportando all'interno del, dell'ambiente delle rivendicazioni LGBTQIA+, proprio per normare, per normalizzare. Noi crediamo che la famiglia, come istituzione estremamente cattolica e religiosa, rappresenti uno strumento di potere e di repressione. Questo è appunto un esempio di come abbiamo cercato di liberarci anche dalla normalizzazione di una conflittualità, che è quella della conflittualità dei corpi non eteronormati.
Tra l'altro ci sono stati anche momenti rispetto alla violenza con la quale si cerca di riportare a normalità i corpi intersex e a normare, definire in maniera rigida le, i corpi e le personalità trans.
Sì, diciamo che questo è stato un Pride transfemminista queer, in quanto tale il rifiuto del binarismo di genere, della dicotomia tutta sociale, tutta culturale, tutta costruita tra uomo-donna, si è cercata appunto di decostruirla in toto. In questo appunto abbiamo avuto, abbiamo fatto un'iniziativa davanti alla sede della Regione Piemonte, che è responsabile appunto dell'erogazione del servizio sanitario, che molto spesso nei confronti dei corpi non binari, cioè dei corpi non direttamente identificabili con le categorie sociali di uomo-donna, agisce delle violenze in età appunto infantile, sovradeterminando quella che è appunto l'autodeterminazione dei corpi. Su questo appunto l'iniziativa che abbiamo fatto in regione parlava anche di rivendicazioni molto chiare, cioè di mettere fine alla violenza patologizzante, medicalizzante delle soggettività intersex e anche delle soggettività trans.
Questo mi sembra un aspetto importante. Ecco, altro elemento del Freak Pride è stata la solidarietà con i corpi imprigionati, con i corpi reclusi, con i corpi dei migranti che si trovano al CPR, ovviamente con un'attenzione a quelle che sono state le lotte delle persone trans recluse al di là di quelle mura.
Sì, qualche settimana fa, prima della tragica notizia della morte di Faisal e della finalmente denuncia pubblica attraverso questo episodio tragico di morte, delle violenze che tutti e tutte noi sappiamo essere presenti all'interno del CPR, c'è stata un'iniziativa proprio della rete del Freak Pride fuori dal CPR di Corso Brunelleschi per denunciare come i confini siano un qualcosa di intersezionale e trasversale. I confini di genere non sono diversi dai confini artificiali posti tra gli stati, sono dei confini che in quanto tali servono appunto a regolamentare e a reprimere la libertà di autodeterminazione, ed è per questo che la rete Freak Pride ha cercato di portare solidarietà attiva e pratica ai reclusi, alle recluse all'interno del CPR, proprio perché i confini, il sistema dei confini e delle barriere agisce in maniera trasversale a seconda del corpo non normato al modello occidentale ha di fronte.
D'altra parte, il percorso del Freak Pride è proprio partito lo scorso anno con una prima iniziativa di piazza in cui l'intersezionalità dei confini, dei tanti confini che attraversano, quelli visibili e quelli invisibili, che attraversano la nostra città, che attraversano i nostri spazi e che sono, che invece diventano materiali concreti nei confronti di tutti coloro che non rientrano nella normalità, che diventano illegali. Ormai siamo da anni immersi in una situazione che dal punto di vista del diritto liberale dovrebbe rappresentare un obbrobrio, ma che sta diventando sempre di più normalità, ossia di persone che vengono perseguite per quello che sono, ben prima e ben altrimenti da quello che fanno, e quindi di fronte ad una vera e propria configurazione di un diritto penale, ma anche amministrativo, del nemico. Insomma, quello che fece a suo tempo il nazismo e che oggi ritorna pesantemente all'interno delle nostre strade. E se è vero che non siamo di fronte all'olocausto, però pensiamo a cosa sta accadendo nel Mediterraneo. I numeri e le cifre ci raccontano qualcosa di ben diverso, e la narrazione che l'accompagna è una narrazione che rende, io credo, sempre più importante che i freak assumano orgogliosamente la soggettività dei propri percorsi. C'è chi ha fatto un po' spallucce di fronte, o continua a fare spallucce di fronte a questi percorsi. C'è sempre un po' un'idea che siano marginali rispetto ai grandi motori della storia, però poi nel tritacarne della storia sono i primi a finirci. Hai voglia di fare un ragionamento su questo?
Sì, diciamo che noi lo stigma sociale con cui siamo identificate ce lo rivendichiamo al massimo. Il percorso, appunto come dicevi tu Maria, parte un anno fa. È un percorso che ha cercato di svilupparsi realmente, praticamente in maniera intersezionale, appunto citando prima alcune iniziative solidali con i reclusi e le recluse, iniziative che comprendono soggettività come le persone trans e intersex, molto spesso invisibilizzate anche da quei percorsi di movimento che parlano di liberazione, sono stati proprio al centro di questa di questo percorso. Diciamo che ad oggi io credo che sia fondamentale e centrale la necessità di porre in maniera analitica e pratica dei fili di continuità tra tutte le varie soggettività, che siano soggettività represse, che siano queste dissidenti politici, che siano trans, che siano donne, che siano migranti, che siano poveri. È fondamentale costruire un ragionamento e una pratica di unione, di intersezionalità di tutte le varie lotte. Io credo che a Torino, Torino sia una città che da questo punto di vista purtroppo ci, con degli esempi molto pratici, anche vissuti negli ultimi mesi, grazie per colpa di questa anche amministrazione comunale che in combutta con la questura ha attuato negli ultimi mesi una serie di misure repressive in maniera trasversale contro i campi rom, contro gli spazi occupati, contro i poveri e le povere di Porta Palazzo. Insomma, la nostra città è una città in cui l'intersezionalità della repressione è agli ordini del giorno ed è per questo che è fondamentale rispondere proprio su quel piano, su un piano di intersezionalità e di unione di conflittualità di tutte le lotte.
Benissimo, credo che non ci sia più nulla da aggiungere. Io ti ringrazio molto e alla prossima.
Grazie a voi.
Grazie a te anche per questa incursione negli studios di Blackout. Ascoltiamo insieme un po' di musica e poi andiamo.